ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, 12ª puntata.
Quando a mezza mattina arrivarono i tre sul biroccio, ero rauco e sbalordito. Tutta la notte avevamo parlato della morte di Rosalba. Polly non ne sapeva granché. Si era uccisa in quella pensione di suore, veleno, un narcotico, quando lui era partito per il mare. Avevamo passeggiato sotto i pini, contornato la vasca e parlato a voce bassa fino a giorno. Polly diceva che la morte non è nulla. Non siamo noi che la facciamo. Dentro di noi c'è gioia e pace e nient'altro. Gli chiesi allora se la coca faceva parte della pace dell'anima. Mi rispose che tutti adoperiamo qualche droga, dal vino ai sonniferi, dal nudismo alle crudeltà della caccia. Cosa c'entra il nudismo? C'entrava, sì. C'è chi esce nudo tra la gente per il gusto di abbrutirsi e violare una norma umana. Non bastò la notte a fargli ammettere che tra un suicidio e la morte per malattia o per disgrazia c'è un salto. Polly parlava di Rosalba con la voce esitante di un ragazzo commosso. Parlava intenerito di quando era stato lui per morire. Nessuno aveva colpa di niente. Rosalba era morta. Stavano bene tutti e due. Tutta la notte, quasi a dargli ragione, bevemmo, litigammo e fumammo. Il primo sole ci trovò in poltrona e la pinotta scarmigliata ci faceva il caffè. Tra gli aghi dei pini traspariva la luna. Adesso parlavamo di caccia, delle povere bestie. Polly diceva che di tutte le droghe non capiva il sangue sparso. Era questo che Rosalba gli aveva insegnato. Il sangue ha qualcosa di diabolico. Adesso Oreste vuole andare a caccia. Non capisce che un uomo può avere ripugnanze. Ci vada e lasci gli altri tranquilli. La luce del giorno mi calmò un poco, ma la tensione, la stanchezza, l'ira sorda non mi lasciarono dormire. Quando sentii sullo spiazzo le voci allegre, mi prese un'ira contro Pieretto, che certo sapeva e non mi aveva detto nulla, e non scesi subito. Fissavo vagamente il soffitto e pensavo che Rosalba, la coca, il sangue sparso, la collina fossero un sogno, una beffa, che tutti si erano accordati a giocarmi. Bastava scendere, far finta di nulla, non lasciarsi afferrare nel giro, ridergli in faccia, questo sì. Un fragore, uno scoppio mi fece saltare sul letto. Corsi alla finestra e li vidi che calavano ridendo dal biroccio. Oreste brandiva un fucile fumante. Gabriella si era impigliata col vestito nella serpa e strillava, capelli al vento. «Fatemi scendere!» Corsero fuori la pinotta e la cuoca, uscì Polly. Discussioni e saluti cominciarono. Il vino, la fiera, i fossati. «Quanto abbiamo riso!» dicevano. «Siamo passati dal paese di Oreste!» Il cavallo scalpitava a testa bassa. Discesi anch'io. E fu mezzogiorno prima che il subbuglio si sedasse. Buttati sulle poltrone, sospiravano e vociavano d'una cosa e dell'altra. Regnava tra loro un'intesa, il riflusso della comune baldoria. «Gente che sanno divertirsi», dicevano, «che paesi!» E Pieretto era stato in un fosso, s'era picchiato con un oste, poi avevano suonato le campane, fatto uscire il sagrestano, rubato l'uva in una vigna. «E così?» disse Pieretto, seduto sul bracciolo della poltrona di Gabriella. «Li hai preparati i tuoi fucili, Polly? Noi altri vi faremo da cani!» A mezzogiorno ritornò la calma. Gabriella salì per mettersi in ordine. Guardai Oreste, era pacato e felice. La sua accresciuta intimità con Gabriella gli covava negli occhi. Non c'era bisogno di chiedergli nulla. Non capivo Pieretto, che si era rimesso a scherzare con Polly. Parlavano di un contadino che aveva conosciuto suo nonno e raccontava quante spose il vecchio avesse ingravidato in quei paesi. È un vecchio gusto di famiglia, disse Poli. Le campagne ci stavano. Peccato, disse allora Pieretto, che Gabriella ti voglia bene. Potrebbe sdebitare la famiglia. Devi mandarla più sovente a queste feste. Qualunque cosa avesse in mente Pieretto, fu Oreste che esplose con uno scatto inarticolato. Poi alzò un occhio perplesso. Oreste era in piedi davanti a Pieretto e non diceva una parola. Si fissarono un attimo, scarlatti, ma già Pieretto era tornato in sé. «Che ti piglia?» disse brusco. «T'ha fatto male il tiro a segno?» Oreste squadrò lui, squadrò Poli, poi se ne uscì senza dir nulla. Non appena fummo soli sulle scale, chiesi a Pieretto se sapeva di Rosalba. Mi rispose pacato che lo sapeva da un pezzo e fin dai giorni di Torino se l'era aspettato. «Che vuoi che facesse una donna in quella situazione? Una donna che non ha scappatoie. Sono incapaci di pensiero astratto. Poli è un bastardo e un incosciente. Ma non lo sapevi?» disse lui. «Dove vivi?» L'avrei pestato. Mi morsi la lingua. In quel momento Gabriella passò in corridoio svolazzando. Ci gettò un saluto e corse a basso. «Che cos'è questo nuovo pasticcio?» brontolai. «Chi l'ha sedotta di voi due?» «Chi crede d'averla sedotta, vuoi dire? Non è ancora nato quel fringuello. Qualcuno però fa sul serio. Tutto può darsi», sogghignò Pieretto. «Gli hai dato tu questo consiglio?» Capii allora che Pieretto era più innocente di me. Gli presi il braccio, una cosa che non avevo mai fatto, e ci accostammo alla finestra. «Sono 3 giorni che va avanti», gli dissi, «e può succedere un pasticcio. Lo dicevo che era meglio andar via. Per me potrebbero anche ammazzarsi. Non mi importa di Poli, ma mi importa di Oreste». «Che cos'è che ti spaventa? Il fucile?» disse Pieretto, pronto a ridere. «Intanto ci hai pensato anche tu. Mi spaventa che a Oreste non si può più parlare». «Tutto qui? Non mi piace la faccia di Poli. Non mi piacciono i discorsi che fa. Non mi piace questa storia di Rosalba. Però Gabriella ti piace, non quando si sbronza nei fossi. Questa gente non è come noi». «Ma è il suo bello!» esclamò Pieretto. «È il suo bello!» «L'hai detto tu che si detestano». «Ma scemo!» disse Pieretto. «Almeno la gente che si detesta è sincera. Non ti piace la gente sincera?» «Ma Oreste ha da sposare Giacinta». Continuammo finché di sotto non ci chiamarono a colazione. Trovammo Poli perplesso e annoiato, Oreste scontroso e Gabriella coi capelli lavati che ci calava sulle nappine rosse dei buoi e sul fetore abominevole dell'acetilene.
«A me piace l'odore dell'acetilene», disse Pieretto. «Mi ricorda le bancarelle d'inverno e le trombette».
Volli parlare con Oreste. Non che lui mi sfuggisse, ma aveva un'aria tra sarcastica e offesa che scoraggiava. Lo fermai sulla scala e gli chiesi di farmi vedere il fucile. «A caccia con te», gli dissi, «potremo venire?» Fucile e carniere li avevano buttati su un divano nella stanza del biliardo. Presi nel sacco una cartuccia rossa e gli dissi, «è con una di queste che vuoi uccidere Poli?» Me la tolse di mano e borbottò, «che c'entra?» Allora gli chiesi se mi lasciava parlare. A bassa voce, gli altri stavano in veranda, gli dissi che adesso che con Poli ci davamo tutti del tu, non potevamo non trattarlo come un amico. Gli pareva di trattarlo da amico? 15 giorni prima, se Poli si fosse messo intorno a Giacinta, che pure non aveva sposato nessuno, che cosa sarebbe successo? Almeno sapessero non farsene accorgere. Un bel momento anche Poli, per quanto stufo, per quanto matto, per quanto incosciente, non avrebbe più potuto chiudere gli occhi. Non era meglio che ce ne andassimo subito, tornarcene a casa, conservare un buon ricordo? Dove sperava d'arrivare? Oreste mi ascoltò rosso in faccia e fu più volte per interrompermi. ma quando smisi di parlare, sorrideva un sorriso testardo e tacque, guardandomi di sotto in su. «Non è la stessa cosa», balbettò infine. «Non rubo niente io, e neanche vogliamo nasconderci. Anche lei è d'accordo. Si capisce che lei è d'accordo. È una donna. Ma come andrete a finire, lo sai?» Mi guardò un'altra volta con una smorfia contratta. «È più di un anno che si sono lasciati», disse. «Lei non voleva più vederlo. È stato il padre di Polly a mandargliela qui, perché cercasse di tenerlo a posto, che non facesse più disordini. Hai visto come Polly la tratta?» Non gli risposi che non si cura un malato facendolo bere, facendogli rabbia, facendogli l'amore sotto gli occhi. Era inutile, perché Oreste parlava indignato, con quel testardo rossore che vuol dire stavolta o mai più. «È una ragazza straordinaria», disse Oreste. «Dovevi vederla ballare, ridere alla festa, scherzare con i musicanti. Sa stare con tutti». «E ti ha detto che sei tu il suo uomo?» Oreste fece uno sforzo e mi guardò di soppiatto con aria di compatimento. Gli brillavano gli occhi. Giorni dopo, quando fu chiaro che quel gioco era più grosso di noi, capii che l'occhiata era stato un tentativo di non essere insolente, di non offendermi con la sua felicità, perché queste cose ci facevano vergogna. Non sapevamo parlarne. «Del resto», disse Oreste, «lo sa anche Polly. Dopo la storia di Torino, lei viveva già da sola. Lei te l'ha detto? E allora che cosa ci fanno qui, insieme?» Continuammo così finché non vennero a interromperci. Non mi riuscì di inquietarlo, di togliergli quel suo accanimento. Gabriella dovette capire che si parlava di lei, perché venne, ci prese a braccetto, ci disse «su, su, chiacchieroni», e tutto il tempo mi scrutò. Quel pomeriggio andammo a caccia. Venne anche Polly.
«Noi discorriamo, loro sparano», gli disse Pieretto.
A me pareva che Polly guardasse Oreste e la moglie con aria divertita. Ogni tanto si soffermava, tratteneva Pieretto, tratteneva me, ci diceva quant'era bello, che di tante conoscenze che aveva fatto in quegli anni nessuno lo capisse come noi due. Io lasciavo parlare Pieretto. Un bel momento mi impazientì e svoltai dietro un macchinone. Sapevo che Oreste e Gabriella dovevano scendere fino alle vigne per trovare i fagiani. Sapevo che Gabriella non pensava ai fagiani. Nemmeno Oreste ci pensava, nemmeno Polly. Allora decisi di starmene solo, di cercarmi una riva, delle canne e l'orizzonte. Così feci e mi misi a fumare. Certo era duro non vedere Gabriella, non sentirla discorrere, non essere al posto d'Oreste. Mi chiesi se in quell'ultimo colloquio con lui c'era stato da parte mia del dispetto, del rancore. Il pensiero che uno di noi se ne andasse con lei compiacente per la selva, magari nel chiosco, e che insieme, alla luce del giorno, ricordavo il Po, ricordavo il pantano. Dov'era più l'odor di morte dell'estate? E tante chiacchiere, tanti discorsi tra noi. Rintronò una botta di fucile. Tesi l'orecchio. Seguirono voci allegre, distinsi quella di Pieretto. Un'altra botta. In piedi cercai con gli occhi tra le vigne la nuvoletta di fumo. Erano in basso, quasi tra i carpini. «Sono scemi quei due», borbottai. «Davvero tirano i fagiani?» E ributtatomi sull'erba ascoltavo il brusio delle cose, le vibrazioni di quei colpi, la vita del greppo che adesso potevo godere tranquillo in tutti i suoi avvallamenti e la sua pace. Risalimmo quando l'ombra del greppo già riempiva la pianura. Avevamo ucciso una decina di passerotti che mi mostrarono imbrattati di sangue nel carniere in mezzo alle cartucce. Gabriella dava il braccio a Oreste e Pieretto e a me fece il broncio. Mi chiesero dove diavolo fossi rimasto. «Un'altra volta ti sparano addosso. Sta attento», mi disse Polly calmo calmo. A tavola riparlammo di caccia, dei fagiani, delle possibili battute. Oreste discuteva eccitato, convinto come da un pezzo non faceva più. Gabriella lo covava con gli occhi, con un'aria perplessa e distante.
«Davide e Cinto hanno fatto fuori la riserva», diceva Oreste. «Perché non cambi il guardaboschi?»
«Tanto meglio», diceva Poli. «La caccia è un gioco da ragazzi».
«Da principi», disse Pieretto. «Da signori feudali, quel che ci vuole sul greppo».
Poi Gabriella si raggomitolò sulla poltrona e ci ascoltò discorrere e non chiese né le carte né la musica. Fumava e ascoltava. Ci guardava a uno e sembrava sorridere. Venne da bere e non ne volle. Io guardavo la faccia di Poli e mi chiedevo cosa fossero state le sere del greppo quando lui e Gabriella ci stavano soli. Dovevamo pure andarcene un giorno. E anche loro dovevano andare. Che cos'era questa villa nelle sere d'inverno? Mi prese una pena improvvisa, uno sconforto, all'idea che l'estate sul greppo, l'amore d'Oreste, quelle parole, quei silenzi e noi stessi, tutto, sarebbe passato tra poco, finito. Ma Gabriella saltò in piedi, si stirò gemendo come una bambina e disse senza nemmeno guardarci: «Spegnete la luce!» «Vero, Oreste, che per vedere i pipistrelli bisogna spegnere la luce?» Andarono a sedersi sugli scalini e noi dietro. C'erano più stelle che voci di grilli. Discorremmo di stelle e di stagioni.
«L'ultima stella del mattino compare laggiù», disse Oreste.
Andarono lui e Gabriella fra i tronchi. Passeggiarono accostati a guancia, li sentivamo frusciare. Era strano pensare che Poli fosse seduto in mezzo a noi. Per un attimo mi parve che l'unico sano fosse lui. Tutti noi altri tacevamo, ansiosi. E Poli ci disse:
«Pare la notte che si guardava Torino».
«Manca qualcosa», borbottai.
«Manca la voce».
Allora Pieretto sentì che ansimò, cacciò quell'urlo squarciandolo a modo suo e sghignazzando. Seguì un trapestio nella casa, cigolarono porte e lontano la voce fioca di Oreste rispose:
«Speriamo che Gabriella non prenda freddo», disse Poli.
«Non bevete qualcosa?»
disse Pieretto.
Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.